File 28, pagina 225. Quando la disciplina sembrava essere tenuta con minor rigore o il rendimento del lavoro non era quello voluto, il comandante adunava tutti i capi blocco e li consegnava a un gruppo di SS che li conduceva alla cava a compiere il lavoro di trasporto delle pietre come gli altri prigionieri. Durante il lavoro, i capi blocco, a furia di percosse, imparavano come dovevano ottenere la disciplina. Non occorrevano discorsi. Infatti, raramente una SS invita un sorvegliante a percuotere un detenuto, ma il sorvegliante sa ciò che deve fare, perché le SS siano soddisfatte di lui. Quando i capi blocco ritornavano al campo, la disciplina era mantenuta con un rigore decuplicato e le vessazioni erano feroci. Uno dei presenti interrompe la narrazione per riferire che anche nel campo di Wells le SS hanno usato varie volte lo stesso metodo che, superfluo dire, raggiungeva effetti meravigliosi. Il primo riprende: «Al mio blocco rimase per un mese un capo che aveva prestato servizio nelle SS e che era stato poi internato per motivi che ignoro. Era uno dei peggiori. Specialmente noi italiani eravamo la sua bestia nera. Quando poteva avere un qualsiasi pretesto per bastonarci, era felice e spesso i pretesti li inventava. Una delle sue vessazioni preferite era di farsi radere dalla mezzanotte alle 2. Mobilitava un gruppetto di barbieri e in quelle 2 ore nessuno di noi poteva riposare. A mezzanotte ci svegliava e tutti dovevamo aspettare in piedi che anche l'ultimo fosse stato rasato. Soltanto dopo potevamo coricarci di nuovo e se qualcuno non era stato ritto e fermo al suo posto erano bastonate a non finire su lui e sui malcapitati che gli erano vicini. Era stato pugilatore di professione e doveva alla sua eccezionale vigoria fisica l'aver potuto resistere a 2 mesi di compagnia di disciplina. Probabilmente voleva evitare di ritornarci, ma un giorno scomparve e si sparse la voce che fosse stato mandato a Mauthausen e che qui fosse stato asfissiato. Purtroppo lo sostituì un altro tedesco proveniente da un campo dove aveva seminato il terrore. Appena arrivato, il nuovo capo o capo ordinò allo Schreiber del blocco di non accompagnare alla visita medica se non quelli che erano stati visitati prima da lui. Il primo giorno distribuì calci e schiaffi a tutti coloro che gli si presentarono. Il numero dei malati che chiedevano di essere ricoverati all'infermeria diminuì subito, ma in compenso aumentò il numero dei morti sul lavoro. Ogni sera tornavamo al campo portandoci 2 o 3 compagni agonizzanti e 1 o 2 morti. Tutti hanno episodi da narrare. Racconta un altro che anche al suo campo l'ambulanza azzurra faceva la sua apparizione settimanale davanti all'infermeria. Ne scendeva una SS che tornava con 5 o 6 malati di varie età, compresi però sempre nel numero un vecchio e un ragazzo. Tutti sapevano che i prescelti erano destinati a una morte misteriosa, ma una sera il ragazzo prescelto, un russo 12enne che doveva salirvi per primo, si rifiutò di entrare nell'ambulanza e oppose una resistenza accanita. Raccontò un infermiere che il fanciullo era terrorizzato e gridava «Non voglio morire, non voglio morire». Fu cacciato dentro a viva forza e poiché mentre gli altri compagni salivano egli tentava di lanciarsi fuori, la SS lo afferrò, lo buttò a terra e gli spaccò il cranio col calcio del moschetto. Il ragazzo spirò immediatamente. Fu sostituito con un altro della sua età il quale, prima di salire sulla misteriosa ambulanza, dovette scavalcare il cadavere del compagno. Un altro racconta: nel mio campo un italiano aveva commesso non so quale lieve frazione, all'infuori del tentativo di fuggire, quale grave mancanza si può commettere in un lager. In molti mesi di internamento io non ho mai visto nessuno ribellarsi ai capi, né ho mai saputo che fossero state commesse mancanze gravi, ma il capo era di cattivo umore e lo punì nel modo più atroce. Costrinse quattro italiani a immergergli la testa in una tinozza piena d'acqua e a tenervela finché il poveretto morì affogato. Il compagno sta per iniziare il racconto di un altro episodio, tra gli innumerevoli che ciascuno potrebbe narrare, quando uno di quelli che non avevano ancora parlato comincia: tu dici che il capo in quel giorno era di cattivo umore, ma io ho visto uccidere persone per divertimento. Ho visto due SS buttare il berretto di un internato jugoslavo sui fili più alti della rete ad alta tensione e poi costringere il povero uomo ad andare a prenderlo. Cadde fulminato fra le risate dell'SS, che si allontanarono senza neppure guardare noi, che eravamo lì intorno inorriditi. Uno spagnolo mi raccontò che in tutti i campi di Mauthausen fatti del genere ne sono accaduti moltissimi, specialmente fino a un anno fa. In tutti i campi moltissimi sono stati uccisi per non essersi levato il berretto al passaggio di una SS, oppure per essere stati trovati d'inverno col ventre o col petto coperto da un pezzo di carta per ripararsi dal gelo. Chi era trovato con un pezzo di coperta sotto la giubba non veniva massacrato sul posto, ma inviato al campo centrale, dove, dopo orrende torture, era poi con altri condannati a morte soppresso nella camera a gas. È la volta di un altro, anch'egli desideroso e impaziente, di istruire noi novellini inesperti sulla tragica vita nei campi di eliminazione e sulle pene inflitte a coloro che osano proteggersi dai rigori dell'inverno. Egli narra: il fatto è accaduto a Ebensee, dove io mi trovavo nel gennaio di quest'anno. Sotto la giubba di un ragazzo 17enne, nativo di Prato, fu trovato un foglio di carta. Lo sventurato fu percosso con un bastone di gomma e poi collocato sopra una botte col ventre in basso e fustigato con 50 colpi. Più tardi, nell'interno del blocco, il capo baracca lo bastonò ancora barbaramente. Il giovinetto la sera aveva la febbre altissima. Il mattino successivo il capo blocco e altri rinnovarono la fustigazione e le percosse al volto, allo stomaco, al ventre. A mezzogiorno il giovinetto ebbe finalmente tregua nella morte. Gli ultimi giorni di maggio anche questo fatto avvenne ad Ebensee. Il capitano SS, comandante del campo, una notte si divertì ad esercitarsi col fucile mitragliatore sui prigionieri che si recavano ai gabinetti. Il tiro al bersaglio mobile dette come risultato 8 morti e 18 feriti. Durante la mia permanenza a quel campo fuggì un solo italiano. Venne raggiunto a circa 15 chilometri dal confine e ricondotto al campo già cadavere. Il suo volto era stato quasi completamente divorato dai cani. Fuggì anche un russo che pagò con la vita la sua temerarietà. Ricordo l'episodio perché fu causa di una punizione collettiva. Lavoravo allora alla cava. All'appello delle 6 di sera, dopo il quale si doveva riprendere la via del ritorno al campo, risultò mancante un uomo. Fatte accurate ricerche nei dintorni, venne rintracciato un giovane internato alla cui giubba mancava il numero di matricola. Il capo lo uccise all'istante a bastonate sul cranio. Subito dopo si chiarì che l'ucciso non apparteneva al nostro gruppo. Furono proseguite le ricerche del mancante, ma inutilmente. Alle ore 21 arrivò alla cava il comandante del campo, che ci punì tutti, costringendoci a buttarci a terra e ad alzarci, a ributtarci a terra e a rialzarci tutti in massa, come eravamo al momento del suo arrivo, nel tempo di un secondo per ogni movimento. Ciò durò una mezz'ora precisa. Il comandante misurava il tempo con l'orologio alla mano. Bisogna fare il calcolo dei secondi per capire a quale inumana tortura fummo sottoposti, ma non basta. Arrivati al campo, venne fatto l'appello nominativo e solo alle 3 del mattino ci fu permesso di rientrare nella baracca. Eravamo sfiniti e disperati. Alle 4:30 si ripartì ancora per la cava. Ci attendevano altre 12 ore di lavoro massacrante. A tarda notte le luci sono state accese e da una delle due porte del blocco è entrato un gruppo di albanesi con una trentina di bambini dai 3 ai 6 anni. Gli uomini, non essendoci posto nelle cuccette stracolme, hanno dormito sul pavimento, i piccoli ammucchiati gli uni sugli altri in un angolo. Ho potuto rivederli meglio, i poveri bimbi, questa mattina, quando sono usciti diretti al campo. Sparuti e laceri, coi piedini nudi, si stringevano attorno ai loro accompagnatori, che ritengo siano i loro padri. Alcuni piangevano, due tenevano un giocattolo stretto con le manine contro il petto. Questa mattina, quando siamo usciti per l'appello, abbiamo visto in terra addossati alla parete della baracca che delimita con la nostra il piazzale che ci è riservato, quasi tutti i malati più gravi del nostro blocco completamente ignudi. Erano stati portati fuori verso mezzanotte. Uno è già morto e alcuni sono moribondi. Tra questi ultimi è un giovinetto con la testa rovesciata all'indietro. Standogli di fronte ne vedo la gola e il mento. Rantola, le gambe sono unite e i piedi congiunti, le braccia lungo i fianchi distese come se fosse pronto per entrare nella bara. Il suo rantolo si ode sempre più distintamente, ma nessuno dei suoi compagni lo guarda, nessuno sembra ascoltare quel rantolo breve, roco, che gli gorgoglia nella gola. Ciascuno ha la sua angoscia dipinta sul volto, quell'angoscia dei malati che sanno di dover morire, che capiscono di essere ormai morti. Sono tutti scarnificati, ma qualcuno ha un braccio o una gamba enorme come un otre gonfio di un liquido che trasuda. Qualcuno ha il ventre, il petto, le spalle coperte di piaghe rosse, gialle, nerastre, tondeggianti. Uno non ha più il labbro superiore e già la malattia gli rode quello inferiore. I denti scoperti nella bocca lacerata gli danno l'aspetto di una maschera che rida sgangheratamente. Distolgo gli occhi da questi poveri esseri che sembrano caduti estenuati dopo una danza macabra durata tutta la notte sotto la guida della morte. Incontro lo sguardo di Vezzani che mi avvicino, sgomento, atterrito. E tutti costoro, mi domanda l'amico, erano del nostro blocco? Sì, rispondo, ne ho riconosciuti alcuni. Mentre ci rechiamo ai nostri posti per l'appello, arrivano, guidati da una SS, i portatori con alcune barelle per il trasporto al crematorio. Violante è stato dichiarato guarito, Fertig, Maccaroni, gli ha detto con la solita gentilezza il medico di controllo. Alfredo è contento perché passerà al blocco degli invalidi. Dietro il mio consiglio ha fatto constatare al medico che il suo braccio destro, in seguito alla ferita riportata durante la Prima Guerra Mondiale, non può essere sollevato oltre la spalla. Nel blocco degli invalidi, che è una baracca dell'ospedale, vi sono circa 300 fra storpi mutilati agli arti deficienti. È una specie di blocco chiuso, collegato con un'altra baracca, dove gli invalidi fabbricano trecce di tela e di cuoio. Lo consiglio ancora una volta di evitare una qualifica che può essergli fatale. I tedeschi, che ammazzano anche i sani, non hanno simpatie per gli invalidi. Non riesco a dissuaderlo. Dovremo quindi presto separarci, perché quando sarà chiuso in quella laida baracca potrò appena vederlo di lontano, oltre la rete che la cinge. Proveniente dal disciolto campo di Gross Ramming, è giunto all'ospedale il notaio Puecher Passavalli. Gli sono andato incontro sforzandomi di sorridergli, ma con l'animo profondamente rattristato. C'eravamo lasciati il 21 giugno a Fossoli. Ora è quasi irriconoscibile. Sulle ossa del volto non ha che una pelle cerea e gli occhi sembrano la sola cosa viva che sia rimasta in lui. Il collo, le mani e i piedi sono rosi da piccole piaghe che si insinuano tra nervi e tendini. Il suo corpo sembra non aver peso, tanto esile, consulto, quasi diafano, ma il suo sorriso è più schietto del mio e la fortezza mirabile del suo animo è intatta. Proveniente dallo stesso campo è giunto all'ospedale anche Mino Steiner, che ha la mano destra gravemente ustionata, è un po' dimagrito, ma è ancora gagliardo e cammina coi piedi scalzi sulle scabrosità del suolo e sui sassi come su un tappeto. Ci abbracciamo con intensa commozione. Sono ansioso di aver notizie dei compagni che partirono con lui il 21 giugno e dei quali non ho chiesto informazioni a Puecher per non affaticarlo. Aulisio, dopo essere rimasto alcuni giorni a Gross Ramming, era stato trasferito presso un distaccamento a circa 8 km impiegato in lavori stradali. Noè e Brioschi erano rimasti a Gross Ramming a lavorare alla costruzione di una diga. Tutti avevano molto sofferto, molti erano morti di percosse, di fatiche, di inedia, di torture morali. I superstiti sono tornati al campo centrale in attesa di una nuova destinazione. Nel frattempo lavoravano alla cava di Mauthausen. Mentre conversiamo, si avvicina Bonelli, che ha potuto procurarsi una moderna storia della letteratura italiana. Da oltre 2 mesi non leggo più una pagina e poiché gli vedo il libro in mano e ho ancora un paio di occhiali, lo prego di prestarmelo. L'ha già promesso a Steiner, ma Mino me lo cede con cortese premura. Si unisce al nostro gruppetto il canonico Giuseppe Elli, che i tedeschi hanno deportato sospettandolo di aver introdotto nel carcere di Bologna, dove era cappellano, delle lettere dirette a detenuti politici. Ha varcato la 70ina, ma nel suo volto rubicondo non vi è la traccia di una ruga e la sua piccola persona è ancora vigorosa come quella di un giovane. Mi piace conversare ancora con lui come a Fossoli per udire la sua parlata spiccatamente bolognese. Non vuole che lo chiamino Monsignore. Io sono un povero prete, nient'altro che un povero cappellano delle carceri, dice, e se taluno lo elogia di essere caduto in disgrazia dei tedeschi per aver soccorso i detenuti politici, risponde: io non ho meritato l'onore della deportazione, ma quel poco che ho fatto, se potessi, lo farei ancora. Mentre converso nel piazzaletto del blocco dei miei amici, dove mi sono introdotto abusivamente, qualcuno mi informa che Aulisio desidera vedermi. Egli, con un folto gruppo di reduci da Gross Ramming, è dietro la rete che circonda il blocco degli invalidi. Accanto a lui vedo Luigi Bassi e Pugliesi. Tutti e tre sono un po' dimagriti, ma non tanto da preoccupare. Posso scambiare solo poche parole di saluto e di augurio, perché un sorvegliante mi impone di allontanarmi. Mi fermo una ventina di metri di distanza per vederli ancora, per seguirli con lo sguardo, mentre il gruppo si riordina e si allontana per ritornare al campo, donde porteranno altre pietre per la costruzione di un terrapieno. Rimango a lungo in attesa finché li vedo percorrere la strada alta sotto la muraglia della fortezza. Pagina 233.